Pensiamo per un momento a quella sensazione che proviamo ogni singola volta che prendiamo in mano uno smartphone.
Che poi è praticamente sempre, insomma.
Esatto, sempre. Cioè, in tasca abbiamo letteralmente accesso a tutto. Possiamo, non so, scorrere i capolavori della pittura mondiale, prenotare un volo per Bangkok a 40 euro...
O magari lasciare un commento al vetriolo sotto il post di un premio Nobel giusto per gradire.
Ma sì, esatto. C'è questa ebbrezza quasi divina, no? In questa disponibilità totale. Eppure, se ci fermiamo a riflettere, a chi ci ascolta, chiedo, non vi capita mai di sentirvi stranamente svuotati da tutta questa abbondanza?
È un po' come avere le chiavi per aprire tutte le porte del mondo.
Proprio così.
E poi, una volta spalancate, insomma, scopri che dietro non c'è assolutamente nulla, niente sostanza, solo l'illusione di essere entrati.
È un paradosso affascinante e direi che è la vergine perfetta da cui partire per la nostra esplorazione di oggi.
Assolutamente.
Oggi facciamo una bella immersione in un testo che sta facendo molto discutere. È un editoriale firmato da Guia Soncini, pubblicato su l'inchiesta.it. Il titolo, guarda, non usa mezzi termini. Si intitola La truffa del secolo.
Un titolo che promette bene, diciamo.
Decisamente. E la tesi centrale dell'autrice si riassume in quattro parole che, secondo lei, rappresentano il più grande inganno della società contemporanea. Ovvero, tutto è per tutti.
Prima di scendere nel dettaglio dei meccanismi sociologici, però, credo sia utile inquadrare un po' il tono della fonte.
Certo, doveroso.
Perché ci troviamo di fronte a un testo scritto in modo volutamente sarcastico, molto tagliente, polarizzante, direi. Usa la provocazione proprio come un bisturi per dissezionare le nostre abitudini.
E qui faccio subito una precisazione per chi ci segue. La nostra missione oggi non è assolutamente fare i giudici, né sposare o condannare la visione dell'autrice, che può essere anche politicamente, insomma, scivolosa o divisiva.
Certo, noi ci teniamo super neutrali.
Esatto. Quello che ci interessa è usare questo testo come uno specchio implacabile. Vogliamo capire questi meccanismi psicologici e sociali che lei descrive.
Perché indipendentemente da come la si pensi, l'idea che l'accesso universale abbia rimpiazzato il vero benessere sociale, beh, è una lente potentissima per leggere il presente.
Ma infatti, e per capire l'entità di questa truffa, il testo ci invita a fare un passo indietro, a guardare proprio al cambiamento strutturale della nostra società.
L'autrice costruisce un contrasto temporale, direi quasi brutale, molto nitido, tra l'epoca del boom economico e i giorni nostri.
Come funzionava 50 anni fa, secondo lei?
Allora, 50 anni fa, la persona media tornava a casa forte di alcune garanzie inossidabili. Aveva, che so, il posto fisso.
Magari.
Un mese intero di ferie pagate, la certezza matematica della pensione, addirittura un medico che veniva a visitarla a casa in caso di bisogno.
Le vecchie care reti di salvataggio del Novecento, quelle belle solide.
Precisamente. Ma dal punto di vista culturale, questa stessa persona viveva in un mondo dai confini chiari e soprattutto confini accettati.
Cioè?
Cioè, si guardava il telegiornale serale, si leggeva la settimana enigmistica e si sapeva perfettamente che certe riviste intellettuali o certi dibattiti accademici appartenevano a un'altra sfera. E la cosa interessante che nota l'autrice è che questo limite veniva vissuto senza drammi.
Non c'era la FOMO, insomma.
Esatto, nessuna frustrazione, era semplicemente un dato di fatto.
Però oggi quel mondo non esiste più. Le garanzie materiali si sono letteralmente sbriciolate. Quindi, se seguo bene il ragionamento dell'articolo, stiamo dicendo che, in assenza di un welfare reale, il sistema ci ha fornito una specie di welfare virtuale.
È esattamente la tesi di Soncini. È un meccanismo di compensazione.
Sai, mi viene in mente un'immagine. È come se ti avessero tolto l'assicurazione sanitaria e il contratto a tempo indeterminato, ma per farti stare tranquillo ti avessero dato un pass VIP per entrare nel backstage di un concerto.
Bello, rende l'idea.
Solo che attenzione! Il concerto lo vedi da uno schermo sgranato nel parcheggio. Hai il passo al collo, ti senti importantissimo, ma sei comunque al freddo.
Guarda, l'immagine rende alla perfezione il baratto delineato dalla fonte. Lei descrive il lavoratore moderno che torna nella sua casa, senza quelle certezze economiche, ma con in mano uno strumento potentissimo.
Lo smartphone di cui parlavamo.
Proprio lui. Uno strumento che gli permette di tradurre le vignette satiriche del New Yorker comodamente dal divano del suo paese di provincia.
magari usando pure un'app di traduzione automatica.
Certo, e magari di lamentarsi nei commenti che quelle vignette non fanno ridere per niente. Quando perdi il controllo sulla tua stabilità materiale, il sistema ti offre l'illusione del controllo intellettuale.
Un accesso illimitato per placare l'ansia sociale, insomma. Però guarda, voglio provare a fare un attimo l'avvocato del diavolo.
Vai, dimmi.
Questa iperdemocratizzazione, cioè il fatto che la cultura d'élite o il dibattito pubblico non siano più chiusi nei famosi salotti buoni, ma siano accessibili a chiunque, non è un traguardo formidabile per l'umanità? Perché l'autrice la vede in modo così cinico?
Allora, perché l'autrice analizza l'effetto collaterale di questa democratizzazione? Secondo il suo ragionamento, questo tutto e per tutti funziona come un gigantesco sedativo.
Un sedativo?
Sì, un anestetico. Non ci ha reso realmente più competenti o più felici, ci ha semplicemente illusi di essere tutti sullo stesso piano. E per mantenere in piedi questa illusione, la società ha dovuto creare un nuovo tabù.
Ah sì, me lo ricordo questo passaggio. Usa un neologismo molto particolare.
Esatto, lo definisce renudismo.
Dal bambino della fiaba dei vestiti nuovi dell'imperatore, giusto? Quello che urla il re è nudo.
Proprio così. L'autrice sostiene che oggigiorno affermare che non tutto è per tutti o far notare che per capire o commentare certe cose servono strumenti culturali specifici, ecco, questo scatena un riflesso condizionato di indignazione.
Cioè, se osi dire che esistono dei limiti di competenza, vieni subito attaccato.
Immediatamente bollato come classista, snob, radical chic, nemico del popolo. Il renudismo, secondo l'articolo, è l'incapacità sociale di tollerare chi svela l'illusione.
Pazzesco. E questo mi fa riflettere moltissimo su come ci comportiamo tutti online. Cioè, la paura di essere etichettati come elitari ci spinge ad accettare che l'opinione di chi ha studiato un decennio valga esattamente quanto quella di chi ha letto, un tweet di due righe.
È un cortocircuito mentale totale.
Assolutamente. E si collega perfettamente a come consumiamo l'informazione oggi. L'editoriale usa un caso di cronaca specifico per illustrare questa dinamica dei media, no? Una specie di parabola moderna.
Sì, ci offre un'analisi formidabile sul disaccoppiamento tra il diritto di parola e il dovere della lettura.
Già, il concetto è stupendo.
Il caso analizzato ruota attorno ad Aldo Cazzullo e ha una polemica esplosa sulle pagine, o meglio, sui social del Corriere della Sera.
Analizziamo bene la meccanica di questa storia, perché per chi ci ascolta è davvero illuminante. Allora, Cazzullo cura una rubrica delle lettere.
Esatto, uno spazio accessibile a chi sfoglia fisicamente il giornale o a chi paga un abbonamento digitale.
Bene. A un certo punto, commentando la vittoria della canzone di Sal da Vinci a Sanremo, Cazzullo usa un'iperbole. Definisce il brano una canzone, cito testualmente, da matrimonio di camorristi.
O, come ironizza la nostra autrice, un pezzo perfetto per le nozze di Jenny Savastano di Gomorra.
Un commento forte, non c'è dubbio, stilisticamente provocatorio, ma inserito nel contesto di un ragionamento più ampio all'interno della sua rubrica.
Certo, non era un tweet buttato lì.
E a quel punto scatta la trappola moderna. La reazione non si fa attendere, ovviamente, ma l'aspetto affascinante è da dove parte questa reazione?
Non parte certo dai lettori storici della rubrica.
Esatto. Parte da internet, che letteralmente prende fuoco, persino personaggi televisivi tipo Caterina Balivo intervengono per definire la frase inaccettabile, chiedono spiegazioni.
Un vero uragano mediatico.
Ma il dettaglio chiave che l'articolo mette in luce, e qui arriviamo al punto, è che la stragrande maggioranza dell'indignazione non deriva dall'aver letto il pezzo intero di Cazzullo, deriva dalla famigerata card.
Ah, la card, il formato per eccellenza dell'informazione disintermediata. L'immagine quadrata su Instagram con un virgolettato decontestualizzato a caratteri cubitali.
Guarda, mi fermo un attimo su questo perché psicologicamente è devastante. Cioè, la card elimina il tono di voce, cancella tutto il contesto, annulla lo stile di chi scrive, trasforma un'opinione complessa in un bersaglio al neon.
E soprattutto richiede uno sforzo cognitivo pari a zero.
Meno di zero. Tu scorri il feed, sei sul divano, vedi la frase shock. Il tuo cervello produce dopamina attraverso l'indignazione. E in due secondi netti sei nel box dei commenti a chiedere le dimissioni di qualcuno che non hai nemmeno letto.
È la sintesi perfetta dell'illusione di cui parlavamo prima. L'autrice osserva poi la reazione, direi quasi tragicomica, di Cazzullo.
Cosa fa lui?
Si ritrova in televisione a doversi giustificare, inizia a sciorinare le sue, come le chiama lei, credenziali di filonapoletanità.
Oddio, l'arrampicata sugli specchi.
Stimare Tullio De Piscopo.
La fiera del cliché.
E la fonte nota, con una buona dose di sarcasmo, che in questo elenco disperato ha dimenticato solo di elogiare la pizza col cornicione alto.
È letteralmente il teatro dell'assurdo. Ma la vera lezione, cioè il meccanismo che svela definitivamente la truffa, emerge il giorno dopo questa baralonda, giusto?
Sì. Il giorno dopo, passato l'uragano, Cazzullo torna a fare il suo mestiere. Scrive un nuovo articolo, sempre per la sua rubrica sul Corriere.
E il tema stavolta qual è?
La legge elettorale. Un tema tecnico, complesso.
E dimmi un po', qual è la reazione dell'opinione pubblica che fino a 24 ore prima voleva la sua testa su una picca?
Il silenzio totale. I grilli in sottofondo, proprio. Nessuno protesta, nessuno commenta.
Zero assoluto.
E da questo, l'autrice ne deduce una regola aurea che suona più o meno così. Tutto è per tutti, ma solo se non serve l'abbonamento.
Fantastico.
La polemica del giorno prima è esplosa non perché alla gente importasse così profondamente della dignità della musica napoletana, ma perché l'indignazione era stata servita gratuitamente.
Primasticata, su un piatto d'argento targato Meta. Se invece devi fare la fatica di cercare l'articolo, decifrare un testone ioso sulla legge elettorale e magari tirare fuori 2 euro per leggerlo, beh, l'illusione del tutto per tutti si va a schiantare contro la realtà.
La realtà della competenza e dello sforzo, esatto. Vogliamo il prestigio sociale di avere un'opinione ferrea su tutto, ma ci rifiutiamo categoricamente di pagare il costo calorico, direi, di formarcela quell'opinione.
Che poi è la plifidizione perfetta dell'utente social medio. L'informazione su Instagram o TikTok ci fa sentire parte attiva del grande dibattito pubblico quando in realtà stiamo solo reagendo a degli stimoli visivi come i cani di Pavlov.
Ma sai, il problema vero sorge quando questa pretesa, cioè l'avere accesso a tutto senza possedere le basi, si sposta dal mondo intangibile delle opinioni al mondo fisico, quello reale.
E qui l'analisi della Soncini fa un salto di qualità. Entra in quello che lei definisce il territorio del welfare culturale, per poi declinarlo in una forma estremamente pratica che mi ha fatto morire dal ridere.
Il welfare di Ryanair.
Il welfare di Ryanair, ti giuro, è geniale. Se Instagram ci ha convinti di poter essere critici letterari o sociologi da premio Pulitzer senza mai sfogliare un libro, i voli low cost ci hanno convinto di un'altra cosa.
Di essere tutti quanti dei viaggiatori internazionali, ipernavigati.
Dei novelli Marco Polo.
Esattamente.
Il passaggio dalla teoria alla pratica. Aiutami a delineare l'identikit di questo nuovo viaggiatore secondo la fonte, perché la descrizione che ne fa è veramente spietata.
Guarda, l'articolo parla di queste enormi masse di persone che si spostano per il globo in virtù dell'infrastruttura tecnologica e dei prezzi stracciati. Ma mancano delle competenze più basilari di adattamento.
Di che tipo di persone parliamo?
Parliamo di individui che, per esempio, vanno nel panico più totale perché non sanno chiedere in inglese un adattatore universale alla reception dell'hotel.
O quelli che si credono esperti di geopolitica.
Oh, quelli sono i migliori. Gente che, dopo una settimana passata nella bolla ultraprotetta e super turistica di Times Square a New York, torna a casa sentendosi in dovere di spiegare all'intera famiglia come funziona la complessa società americana.
A cena, con l'aria di chi la s'allunga. Oppure guarda il grande classico che viviamo tutti ogni volta che prendiamo un aereo. I passeggeri che bloccano le file controlli di sicurezza.
Mamma mia, sì.
Che con sincero e totale stupore scoprono all'improvviso di dover togliere la cintura e i liquidi dallo zaino. E magari volano regolarmente in vacanza da 10 anni. L'infrastruttura di Ryanair li porta in giro, ma loro non hanno mai imparato a viaggiare davvero.
Ed è proprio nei momenti di crisi che questo cortocircuito si manifesta in modo lampante. L'autrice porta un esempio di cronaca molto specifico.
Quale?
I turisti italiani rimasti bloccati in aeroporti come Dubai o Phuket a causa di guerre, alluvioni o problemi geopolitici improvvisi, insomma, cause di forza maggiore.
Ah sì, ho letto quel passaggio e mi ha fatto spalancare gli occhi. Cioè, tutti abbiamo visto decine di video girati con gli smartphone da queste persone bloccate nei termini.
I famosi video appelli.
Esatto. Adulti, parliamo spesso di gente sulla 60ina, che rivolgono appelli disperati ai telegiornali italiani. accusando il governo di averli abbandonati al loro destino e pretendendo che lo Stato paghi loro le notti in albergo extra causate dai ritardi dei voli.
Che già di per sé è abbastanza indicativo. Ma il dettaglio che smaschera l'illusione, come nota l'autrice, è un altro. È un lamento ricorrente in questi video.
Quello delle medicine.
Esatto. I viaggiatori si disperano, piangono a favore di telecamera perché le loro medicine salvavita, i farmaci essenziali per la pressione o il cuore, sono chiusi nei bagagli da stiva, che ormai sono irreperibili nei sotterranei dell'aeroporto di Dubai, bloccati chissà dove.
Fermiamoci un secondo su questo punto perché svela l'intero meccanismo psicologico. Mettere i farmaci salvavita nel bagaglio da stiva, anziché nel bagaglio a mano, cioè quello che tieni con te, non è una semplice svista.
No, è ignorare le basi.
Significa ignorare la primissima regola, la base assoluta della sopravvivenza del viaggiatore. Rivela una totale inconsapevolezza del rischio connesso a uno spostamento internazionale.
Assolutamente.
Cioè è come se io comprassi una tuta da sub, super professionale su Amazon, mi buttassi nell'oceano senza saper nuotare e poi mi arrabbiassi con la guardia costiera pretendendo pubbliche scuse perché l'acqua, insomma, è troppo salata.
L'inconsapevolezza del rischio è la chiave di volta di tutta l'analisi. Questo atteggiamento infantile è definito dall'autrice, in modo brillante, come la pretesa del pernottamento e mezza pensione di cittadinanza.
Bellissimo. Come il reddito di cittadinanza, ma per le vacanze.
Esattamente. Sociologicamente stiamo assistendo all'infantilizzazione del consumatore adulto. Soncini fa notare come un tempo la settimana bianca o la vacanza esotica invernale fossero un lusso.
Un lusso per pochi.
Sì, un lusso. E un'avventura piena di imprevisti che dovevi saperti gestire. Oggi, invece, l'idea del tutto per tutti ha convinto questi adulti che farsi un viaggio fuori stagione in un altro continente sia un diritto inalienabile e soprattutto privo di pericoli.
E quando la realtà bussa alla porta?
Quando la realtà del mondo, che si tratti di un monsone improvviso in Thailandia o di una crisi bellica in Medio Oriente, si intromette nella loro vacanza, non si assumono minimamente la responsabilità di aver affrontato un viaggio complesso. Piangono, per usare il termine dell'autrice, reclamando l'intervento della fiscalità generale, ovvero delle tasse pagate da tutti noi.
Vogliono l'avventura esotica, vogliono il brivido dell'esplorazione da mettere su Instagram, ma esigono che il governo faccia da paraurti se l'albergo a 5 stelle non è più disponibile. Si ritorna esattamente al baratto di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata.
Il famoso scambio.
Abbiamo scambiato la consapevolezza dei nostri limiti con un'infrastruttura che ci vizia. Ci ha fatto credere di essere padroni del mondo, onnipotenti, solo perché abbiamo scaricato l'app di una compagnia aerea o perché abbiamo la spunta blu su un social.
E questo, tirando le somme, ci riporta al titolo stesso dell'editoriale di Guia Soncini. La truffa del secolo.
Che non è una truffa tradizionale, insomma.
No, non è perpetrata da una singola entità oscura contro i poveri cittadini indifesi. È una truffa sistemica a cui tutti noi abbiamo partecipato volontariamente.
Ci siamo cascati con tutte le scarpe.
Abbiamo accettato di vivere in una società che ci ha progressivamente tolto le reti di protezione strutturali del passato. Sanitarie, lavorative, pensionistiche. E in cambio ci ha fornito questa enorme, rassicurante bolla di gratificazione immediata.
Ci ha convinti che il nostro vero valore sociale si misuri dalla capacità di lasciare una recensione su TripAdvisor per un ristorante stellato in cui probabilmente non mangeremo mai, o dall'indignarsi ferocemente per un testo di un giornalista che non leggeremo mai per intero.
E la vera perdita, esplorando a fondo le tesi di questo articolo, non è solo quella economica o dei diritti sindacali del Novecento, è la perdita del senso della proporzione.
Dici?
Sì. Abbiamo smarrito la capacità di riconoscere che la competenza, la fatica, la preparazione e l'assunzione di responsabilità, sono i veri requisiti per avere un posto al tavolo delle decisioni o per girare il mondo. Non basta un click.
E l'analisi ci costringe, in un certo senso, a guardare le fondamenta stesse del nostro vivere civile. Confondere l'accessibilità tecnologica con il merito reale crea una società fragilissima.
Vizio infantile elevato, insomma, a diritto costituzionale. E l'autrice ci avverte: chiunque provi a far notare questa immaturità collettiva verrà inevitabilmente attaccato e sbranato dalla folla. Da quella folla che non vuole assolutamente rinunciare al suo prezioso sedativo.
Delusione è decisamente troppo comoda per poter essere smantellata senza dolore. E allora, arrivati al termine di questo nostro approfondimento di oggi, vorrei lasciare a chi ci sta ascoltando un piccolo seme, una provocazione finale su cui riflettere.
Sono curiosa, vai!
Abbiamo visto come questa illusione del tutto per tutti funzioni come un gigantesco anestetico per le frustrazioni della vita moderna. Ma proviamo a immaginare cosa succederebbe se magari per via di una crisi energetica globale prolungata o di un drastico cambiamento nell'economia digitale, questa bolla dovesse improvvisamente scoppiare.
Uno scenario non così impossibile, tra l'altro.
Per niente. Se i voli per i Caraibi tornassero a costare l'equivalente di 6 mesi di stipendio medio, e se i social network iniziassero, che so, a far pagare l'accesso a caro prezzo, filtrando e rendendo elitaria la possibilità di esprimere il proprio sdegno al mondo.
Se si chiudessero i rubinetti del tutto per tutti.
Esatto. Se questa finta chiave universale ci venisse improvvisamente tolta dalle mani, la nostra società sarebbe ancora in grado di riscoprire il valore dei limiti, della fatica necessaria per conquistarsi le cose reali? O forse, senza l'illusione di poter avere l'intero mondo in tasca, ci renderemmo finalmente conto che la stanza in cui ci hanno lasciati è sempre stata, fin dall'inizio, drammaticamente vuota? Un pensiero su cui vale la pena fermarsi. Noi ci risentiamo alla prossima esplorazione.